Legami familiari. Enormi alberi genealogici basati sul DNA antico di migliaia di persone stanno rivelando la politica e la struttura sociale preistorica. 5 ottobre 2023. Death by Andrew Curry. Il vaso funerario trovato sotto il pavimento di una cittadella in cima a una montagna chiamata La Armolia nel sud-est della Spagna conteneva un enigma. Quasi un metro di diametro, la nave seppelliva una donna sulla trentina con uno scintillante diadema d'argento sulla fronte. Aveva anche tappi per le orecchie d'argento con cerchi d'argento, un punteruolo ricoperto d'argento e un compagno, un uomo di mezza età sepolto nello stesso barattolo con una frazione della sua ricchezza. I due erano probabilmente membri di spicco di un protostato dell'età del bronzo chiamato il Argar, che dominò gran parte della penisola iberica dalle roccaforti in cima alle colline per quasi 700 anni, a partire dal 2200 avanti Cristo circa. Quando gli archeologi scavarono per la prima volta queste tombe più di un secolo fa e trovarono molte donne e uomini sepolti insieme in grandi giare, presumevano che si trattasse di coppie reali. Ma dato il divario di ricchezza tra donne e uomini, i ricercatori successivi hanno concluso che i barattoli contenevano parenti morti a distanza di anni. Pensavano che i ricchi ornamenti delle donne suggerissero un matriarcato dove le donne potenti venivano sepolte e i loro figli o nipoti venivano aggiunti successivamente alle loro tombe. Poi, nel 2019, un team di genetisti e archeologi ha estratto il DNA dalla donna Armolia e dal suo compagno, insieme ad altre 66 persone sepolte in coppia e singolarmente nei muri e sotto i pavimenti delle case in collina. Piuttosto che antenati e discendenti, l'analisi ha mostrato che le coppie erano partner. In tre casi i bambini sono stati sepolti vicino ai genitori, che sono stati sepolti insieme. Una bambina era la figlia della donna e dell'uomo sepolti nel palazzo. Non ce lo aspettavamo, afferma il coautore Roberto Risch, archeologo dell'Università Autonoma di Barcellona. Ma le coppie dovevano essere contemporanee perché avevano figli insieme. I risultati hanno anche rivelato che le donne dell'ite sembravano essere state trapiantate forse da altri insediamenti collinari di alto rango. Non imparentate con gli altri sepolti nel sito, le donne sposarono uomini imparentati tra loro e apparentemente locali, forse come un modo per unire gli insediamenti remoti dell'Argar in uno stato iniziale coeso. Probabilmente le donne erano cruciali nei social network, afferma Risch. È chiaro che le protagoniste della cultura sono le donne. I risultati di Armolia pubblicati lo scorso anno fanno parte di un'ondata di nuovi studi che stanno spostando il focus della ricerca sul DNA antico dai legami genetici tra le popolazioni verso le connessioni intime e interpersonali. Poiché il costo del sequenziamento del DNA è crollato, i ricercatori hanno iniziato a sequenziare i genomi di molte persone in un sito, rivelando la struttura delle antiche comunità. È diventato così economico che si possono costruire interi cimiteri, afferma il biologo computazionale Harald Ringbauer del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, EVA. Combinato con i dati archeologici più tradizionali, questo tsunami di DNA antico promette intuizioni senza precedenti sulle pratiche familiari preistoriche, sull'identità di gruppo e sul potere. Possiamo dedurre non solo la parentela biologica, ma anche le pratiche sociali, afferma la genetista Vanessa Villalba-Mouco dell'EVA. Possiamo capire i matrimoni, forse, nel passato. Genetisti e archeologi hanno già collaborato per analizzare i modelli matrimoniali dei nomadi della steppa dell'età del bronzo e rintracciare migliaia di discendenti viventi di donne schiave sepolte 200 anni fa in un cimitero dimenticato del Maryland. I prossimi antichi alberi genealogici, presentati in due recenti conferenze e come preprint, promettono di rivelare non solo fratelli e relazioni genitore-figlio, ma lontani cugini di 10 gradi di distanza, come in un sito inglese dell'età del ferro dove sono sepolte 170 parenti che abbracciano 10 generazioni. Sono raggruppati per ascendenza materna. Al meeting della Società Internazionale di Archeologia Biomolecolare del mese scorso, i ricercatori hanno riferito di aver tracciato legami di parentela tra centinaia di persone provenienti da una remota isola della Polinesia, dimostrando che le pratiche sociali millenarie sull'isola sono cambiate insieme ai nuovi arrivi. Stanno accadendo cose straordinariamente interessanti, e non sono solo i genetisti ad essere entusiasti, afferma l'archeologa Catherine Freeman dell'Australia National University. Siamo finalmente a un punto in cui si possono effettivamente porre domande archeologiche su questi dati, come il modo in cui le persone in passato organizzavano le società e veneravano gli antenati. Il campo sta davvero fiorendo, concorda Zuzana Hofmanova, una genetista dell'IVA che sta lavorando alla ricostruzione della struttura sociale della Moravia medievale utilizzando le ossa di persone sepolte sotto chiese ceche e slovacche. Stiamo solo grattando la superficie. C'è molto da fare, ed è davvero divertente. Dopo che nel 2010 è stato pubblicato il primo genoma umano antico completo, che ha dimostrato la potenza della tecnologia del DNA antico, un'ondata di studi ha mappato le antiche migrazioni e gli spostamenti delle popolazioni. Il lavoro si è basato su campioni ampiamente sparsi nel tempo e nello spazio, perché il sequenziamento dei genomi antichi era inizialmente così costoso che i ricercatori spesso campionavano solo uno o due individui per sito. I genetisti si concentravano su ampi modelli di somiglianza nel DNA, e gli archeologi che cercavano analisi dettagliate della struttura sociale e della cultura venivano talvolta messi da parte. Abbiamo raccontato storie da una prospettiva biologica che erano solo indirettamente collegate alla storia reale, afferma Joachim Burger, genetista dell'Università Johannes Gutenberg di Magonza. Gli archeologi ci hanno sempre odiato per questo, e hanno assolutamente ragione. Oggi il sequenziamento può essere effettuato a una frazione di quanto costava 10 anni fa e spesso fornisce più informazioni per campione. I ricercatori possono analizzare il DNA ben conservato di un osso dell'orecchio per poche centinaia di dollari, più o meno lo stesso prezzo di una datazione al radiocarbonio. Basandosi su tratti di DNA condivisi, gli studi possono identificare i fratelli e collegare i nonni ai nipoti, tracciando la cronologia di un cimitero in un modo in cui la tradizionale datazione al radiocarbonio, accurata al massimo per diversi decenni, non può. Spesso diciamo agli archeologi di aspettare e di fare la datazione al radiocarbonio dopo aver messo insieme il pedigree, dice il genetista dell'Università dei Paesi Baschi Iñigo Olalde. Agli albori del DNA antico, tali informazioni sulla parentela erano considerate rumore. Come dottorato di ricerca studente nel 2015, Olalde ricorda di aver elaborato un modo per identificare le relazioni di primo grado tra individui antichi al fine di eliminare fratelli e genitori dai suoi set di dati. Se vuoi capire come si muovono le persone, vuoi il maggior numero possibile di individui non imparentati. Una famiglia è sempre lo stesso DNA, dice Olalde. Non eravamo particolarmente interessati alle famiglie. Fu sorpreso di scoprire che gli archeologi la pensavano diversamente. Con il miglioramento della tecnologia del DNA antico ci siamo resi conto che c'era molto potenziale. Non si trattava solo di padre figlio o di una coppia di fratelli, afferma. Erano intere famiglie per più generazioni. Ben presto collaborò con gli archeologi per trasformare i campioni originariamente raccolti per i vasti studi sulla popolazione in documenti incentrati sulla parentela preistorica. Alla fine degli anni 70, dozzine di scheletri furono trovati sotto un tumulo lungo 50 metri chiamato Hazleton North, costruito 5700 anni fa da alcuni dei primi agricoltori della Gran Bretagna, parte della stessa popolazione che iniziò a costruire Stonehenge 700 anni dopo. Per decenni gli archeologi si sono chiesti se Hazleton e tumuli simili fossero come cripte familiari o funzionassero più come santuari condivisi, raccogliendo membri della comunità biologicamente non imparentati. Il DNA della tomba ha ora fornito risposte chiare. Hazleton era un affare di famiglia. Lavorando con un team che includeva l'archeologo Chris Fogler dell'Università di Newcastle, Olalde ha mostrato che la tomba conteneva 27 parenti di 5 generazioni, oltre a 7 persone non imparentate. 15 degli uomini nella tomba erano imparentati per discendenza con un unico uomo, mentre nessuna delle donne adulte lo era. Sebbene l'albero genealogico includesse 2 giovani ragazze, mancavano in modo evidente le donne adulte discendenti dal fondatore, vedi grafico sotto. Ciò suggerisce che tra questi britannici neolitici le donne venivano sepolte con la famiglia dei loro compagni, non con i loro genitori, un eco di accordi nella successiva cultura di Bellargar che apre la possibilità che anche le persone di Hazleton fossero patrilocali. In assenza di genetica, non potremmo dirlo, dice Fogler. Ora, possiamo combinare il sesso biologico con ciò che sappiamo sull'età per vedere che socialmente questo era qualcosa di significativo. Gli archeologi avevano speculato sulla patrilocalità nelle società del passato sulla base di prove etnografiche e indizi provenienti dalla chimica delle ossa, ma non erano mai stati in grado di dimostrarlo in modo definitivo. Fogler spera che gli studi sugli isotopi nelle ossa, che possono servire come impronte geografiche, possano mostrare come si muovevano quegli uomini e donne durante la loro vita. Anche se le donne di Athleton non erano imparentate, a quanto pare contribuirono a strutturare le famiglie allargate. Il padre fondatore della famiglia aveva 4 compagne. Apparentemente appartenevano a generazioni diverse perché una donna successiva nella tomba ebbe figli con il figlio del fondatore e con suo nipote da un partner diverso, suggerendo che il figlio e il nipote fossero in qualche modo simili per età. Quindi il team ipotizza che le 4 unioni del fondatore siano state sequenziali, distribuite nel corso della sua vita. Nel corso di un secolo e più le sepolture furono organizzate secondo la linea femminile. 2 donne e i loro discendenti furono sepolti nella camera meridionale della tomba, mentre i discendenti delle altre donne furono sepolti in un passaggio separato sull'altro lato del tumulo. Quando guardi il layout, sembra davvero importante con quale di quelle donne della prima generazione eri imparentato, e sembra che sia stato per 5 generazioni, dice Fogler. Quella stirpe maschile unifica la tomba, mentre le antenate suddividono la comunità. Quest'estate è stato pubblicato il pedigree più lungo e più grande finora, proveniente da un sito neolitico in Francia chiamato Gurgi-les-Noisettes, dove sono stati sequenziati quasi 100 individui. Il sito precede Athleton di 1000 anni e fornisce una forte prova della patrilocalità. Dozzine di persone nel corso di 7 generazioni fanno risalire la loro discendenza a un unico uomo. Ad oggi la maggior parte della dozzina di alberi genealogici preistorici dell'Europa del Neolitico e dell'età del bronzo suggeriscono la patrilocalità. È sorprendente quanto sia stato coerente, data la varietà di strutture sociali osservate nelle società recenti, afferma Ian Armit, un archeologo dell'Università di York che non faceva parte del team di Gurgi. Altri avvertono che una manciata di studi su un periodo di 5000 anni in tutta Europa non sono sufficienti per dimostrare che la patrilocalità era una regola. Stiamo ancora esaminando studi su singoli siti che non ci consentono di trarre conclusioni definitive, afferma Wolfgang Haack, genetista dell'EVA. Alcuni DNA di Gurgi ponevano enigmi. Non c'erano fratellastri, cosa strana in un'epoca in cui le persone morivano presto e i partner avrebbero potuto prendere un altro compagno. L'assenza suggerisce che si evitino anche i partner seriali, afferma il genetista dell'Università di Ghent, Marie Vollat. Forse avevano regole che non conosciamo in termini di chi fosse sepolto lì, o forse erano strettamente monogami. A Gurgi, il team ha anche effettuato un nuovo tipo di analisi, adattando una tecnica comunemente utilizzata dalle società commerciali di test di ascendenza per identificare i cugini lontani. Chiamata analisi identica per discendenza o IBD, confronta la frequenza e la lunghezza di tratti identici di DNA per trovare parenti più distanti. L'analisi standard del DNA antico può collegare persone distanti al massimo 2 gradi, una nonna con suo nipote, per esempio. L'analisi delle IBD consente ai genetisti di rintracciare cugini lontani, bisbisnonni o oltre. L'analisi dell'IBD ha mostrato come le donne abbiano influenzato la comunità patrilocale di Gurgi. Vediamo una donna lasciare la comunità e un paio di generazioni dopo i suoi discendenti ritornano, dice Ringbauer. Ad esempio, una donna che non aveva una figlia sepolta nel cimitero aveva dei discendenti materni sepolti lì. Le parenti scomparse devono aver lasciato e dato alla luce la prole altrove. I discendenti di quei discendenti tornarono più tardi e furono sepolti a Gurgi. Ciò suggerisce che le donne siano rimaste in contatto con il loro villaggio natale o con la famiglia d'origine come parte di una rete regionale più ampia. I ricercatori stanno iniziando ad applicare le IBD ad altri siti e periodi di tempo. In una recente prestampa, ad esempio, Ringbauer ha identificato cugini di secondo grado che furono sepolti 5000 anni fa e a 1400 km di distanza nella Russia meridionale e nella Mongolia centrale. Entrambi gli uomini erano membri della cultura Afanasievo, una variante orientale del popolo Yannaya della steppa che diede un importante contributo genetico alle popolazioni europee in quel periodo. Almeno uno dei cugini deve aver percorso centinaia di chilometri attraverso la steppa durante la sua vita, un primo esempio di drammatica mobilità nell'arco di poche generazioni. Poiché i database del DNA antico crescono in modo esponenziale, Ringbauer spera che l'accesso a decine di migliaia di genomi pubblicati creerà una sorta di 23andMe per il lontano passato, collegando gli uomini preistorici tra loro attraverso il tempo e lo spazio. Ora possiamo sottoporre a screening decine di migliaia di individui antichi per IBD, afferma Ringbauer. La mia visione è che aggiungeresti uno studio e vedresti immediatamente, che un cugino di secondo grado laggiù, forse castigati dalle critiche del passato, i genetisti sono ora pronti a ammettere che la parentela biologica è solo un elemento della parentela. Gli studi etnografici delle società recenti sono ricchi di esempi di parentela biologica che passa in secondo piano rispetto ad altri tipi di relazioni familiari. Includono sistemi matrilineari in cui il parente maschio più significativo è il fratello della madre e comunità in cui la paternità è determinata dal trasferimento del bestiame alla famiglia di una donna. La parentela non è solo geneticamente determinata, è socialmente costruita, afferma Joanna Brooke, archeologa dell'University College di Dublino. Bisogna riconoscere che la genetica può essere letta in molteplici modi. L'archeologia può aiutare a orientare queste letture, come ha dimostrato un primo studio sulle correlazioni biologiche. Ha esaminato i genomi di 84 persone sepolte in piccoli cimiteri su e giù per la stretta e fertile valle delle in Germania tra il 2500 a.C. e il 1650 a.C. durante la transizione tecnologica dall'agricoltura neolitica all'età del bronzo. Pubblicati nel 2017, i risultati hanno mostrato la patrilocalità, ma molti cimiteri della Valle delle includevano sia individui biologicamente imparentati che persone senza legami genetici con gli altri presenti nel cimitero. La cultura materiale ha contribuito a spiegare il modello. Le persone non imparentate avevano molti meno corredi funerari, dice Alissa Mitnick, genetista dell'EVA e coautrice dello studio. Le cascine erano probabilmente gestite da famiglie che accumulavano ricchezze. Gli altri avrebbero potuto essere braccianti, agricoli, servi o schiavi. Quelle persone non stabilirono famiglie in un unico posto per generazioni, ma furono sepolte negli appezzamenti dei proprietari terrieri presumibilmente più ricchi che lo fecero. Per risolvere tali rapporti comunitari, genetisti e archeologi stanno creando legami più forti. Ad esempio, quando l'archeologo Philipp Stockhammer dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco, autore principale dello studio sulla Valle delle, ha ricevuto una sovvenzione dal Consiglio Europeo della Ricerca per cercare modelli di parentela nella Grecia dell'età del bronzo e nell'Egeo, il suo primo passo è stato quello di contattare archeologi greci chiedendo siti e domande in cui il DNA potrebbe contribuire. L'analisi della parentela costringe ogni laboratorio a lavorare a stretto contatto con gli archeologi locali, afferma Stockhammer. Non si può più fare a meno degli archeologi. All'inizio di quest'anno il team di Stockhammer ha scoperto che un terzo dei campioni provenienti da un altro progetto sull'Egeo avevano lunghi tratti di DNA condiviso, indicando che erano discendenti di cugini di primo grado. Questo tasso di incroci tra parenti stretti è il più alto mai documentato nel passato, sebbene alcune società moderne abbiano livelli altrettanto elevati di matrimoni tra cugini. Sebbene la pratica fosse leggermente più frequente nelle isole isolate, è stata osservata in tutto l'Egeo, suggerendo che fosse il risultato di una pratica o scelta sociale piuttosto che della mancanza di potenziali partner. Perché nell'età del bronzo esisteva una mobilità a lunga distanza dei coniugi nell'Europa centrale, ma non in Grecia, chiede Stockhammer. La cultura può contenere una risposta. Le popolazioni dell'Egeo dell'età del bronzo coltivavano olive e uva. Ci vogliono decenni per avviare queste colture, il che offre un incentivo a mantenere la terra in famiglia. Questo tipo di dati ci consente di vedere come determinate pratiche si confrontano tra le regioni, afferma Stockhammer. Il futuro dell'archeogenetica sarà ingrandito e poi rimpicciolito. I paleogenetisti sperano anche di ampliare il loro lavoro oltre l'Europa, dove la ricerca è fiorita grazie a finanziamenti adeguati, all'accesso ai campioni e alla buona conservazione nelle grotte e nelle sepolture relativamente fresche del continente. Vedi una revisione della ricerca al di fuori dell'Europa. Il lavoro potrebbe anche informare la medicina moderna se i ricercatori riuscissero a identificare una malattia geneticamente ereditata e rintracciarla indietro di generazioni. Gli studi genealogici sugli individui moderni sono stati utili per rintracciare varianti rare e il modo in cui vengono ereditate, afferma Hofmanova. I pedigree di 9 generazioni del passato, e presto anche di più, permetteranno di rintracciare varianti rare molto più lontano di quanto possiamo fare negli individui moderni.